Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E proprio perché la grazia di Dio Padre è con noi, così pure la grazia di Gesù, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sono con noi, che possiamo davvero invitare anche gli angeli, come abbiamo appena cantato, ad adorare il Signore, anche noi, creature limitate, inferme. Invitiamo gli angeli a cantare e ci uniamo al loro coro incessante che loda Dio. E tutto questo accade nell'Eucaristia. Chiediamo al Signore sempre, perché ne abbiamo bisogno ogni giorno, di una consapevolezza nuova, di risvegliarci, risvegliare la nostra coscienza, di sapere comprendere ogni giorno un po' di più quello cui siamo chiamati celebrando l'Eucaristia. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 13, versetto 28. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando oramai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli, né il cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Ecco, siamo ormai alla conclusione del capitolo 13. La Bibbia, la traduzione della CEI, al versetto 29 mette il soggetto: sappiate che Egli è vicino, mentre non c'è il soggetto. Si può anche interpretare diversamente. La CEI fa una scelta, che è quella della maggioranza. Egli, ovviamente, il Messia, il Figlio dell'uomo, è vicino, ma non essendoci il soggetto si può anche interpretare in un altro modo. Che per esempio la parabola del fico si riferisca agli eventi di Gerusalemme.
Questa similitudine del fico, dell'albero di fico che mette le foglie, eccetera, mi pare molto significativa, o almeno io l'ho intesa sempre in questo modo, cioè che l'estate è vicina, cioè che questi eventi che ha descritto, questi ultimi, sono la nuova fioritura del mondo, è la nuova estate, la nuova creazione del mondo. Come l'albero mette le foglie e avverte che l'estate è vicina, così possiamo trasferire la similitudine e vedere in queste cose che ha appena descritto la nascita nuova del mondo, la creazione nuova, la fioritura del mondo, e che queste cose, mi pare che queste cose le dica per dare un senso di gioia e di consolazione, perché anche Luca nel parallelo dice: quando vedete accadere queste cose, levate il vostro capo perché la vostra redenzione è vicina. Cioè, come quell'estate per il fico è vicina, così anche la nostra salvezza sta per compiersi. Il mondo sta per essere tutto completamente rinnovato e messo a nuovo. E quanto alla cosa che dice dopo, che avverrà entro questa generazione, non passerà questa generazione prima che queste cose siano avvenute. Io mi sono dato una mia spiegazione che non so se sia valida, so che si interpreta in maniera diversa, però io ho sempre pensato che volesse alludere alla morte di Cristo. La quale morte di Cristo è il riassunto di tutte queste realtà che sono state, è la profezia meglio, la profezia di tutte le realtà che sono state enunciate. Quindi questa cosa, che è la vera redenzione del mondo, la vera salvezza, la vera novità del mondo, è la morte di Cristo, e questa avverrà in questa generazione. So che si dà l'altra interpretazione, che però a me non mi convince, ma comunque.
Ma io sottolineo solo il versetto 31, che mi sembra che abbia una grandissima forza in tutto questo discorso, non solo nei versetti di oggi, ma proprio un po' a conclusione di tutto quello che il Signore ha detto fino a questo punto. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, con tutta la forza che tutta la scrittura dà alla parola di Dio, di cui Gesù si fa portatore e interprete assoluto in questo momento, secondo quello che dice anche la lettera agli Ebrei al capitolo primo, applicando appunto al Signore Gesù il Salmo 101-102, quello che dice: essi periranno, ma tu rimani, tutti si logoreranno come un vestito. Come un mantello li avvolgerai, come un vestito saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno fine. Con tutta la forza che il primo capitolo della lettera agli Ebrei dà a questa parola.
Io penso che questi versetti di oggi convenga tenerli con quelli di successivi, cioè intendendo che siano un po' una chiusura del discorso. Allora, dopo aver detto tante cose, aver risposto sul Tempio, su quello che è il segno, ma anche sul pericolo, perché quando verrà l'abominio della desolazione ci saranno anche chi dirà che il ritorno del Signore, invece questo no. Il ritorno del Signore è un'altra cosa, il ritorno del Signore non si sa. E diceva il versetto 4: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si scuoterà. Dopo che ha fatto questo discorso, che era composto, mi pare che adesso dica al versetto 29: quando vedrete queste cose accadere, e poi al versetto 32: quanto però a quel giorno. E quindi mi sembra che ci sia appunto in questa specie di ricapitolazione una distinzione tra le due fasi. Quindi appunto anch'io propendevo questi versetti di oggi a pensarli come un ritorno sugli eventi legati al Tempio. E quindi quando dice: ecco, vedrete che l'estate è vicina, tozzero, sestin, e poi subito dopo sapete che è vicino alle porte. Mi sembra che sia solo il versetto 29 sia una ridondanza, una spiegazione della piccola parabolina del versetto 28. E quindi, in altre parole, io penso che così ritorni alla domanda iniziale: quando succederanno, qual è il segno? E allora il segno sarà l'abominio della desolazione del Tempio, e avverrà dentro questa generazione. Queste parole però complessive di tutto il discorso non passeranno, e circa quei giorni, quello che poi ha parlato del giorno del Signore, e poi neanche gli angeli del cielo lo sanno.
Forse riprendendo un po' appunto il filo di questi discorsi che abbiamo fatto, appunto al versetto 14 Adesso, come ha detto Paolo, quindi Gesù risponde alla domanda sul segno e al versetto 30 risponderebbe al quando. In verità vi dico, quando, cioè il Tempio appunto sarà distrutto nel 70 dopo Cristo, e quindi è tutto veramente fila tutto di più se si riferisce tutto al discorso su Gerusalemme. E ovviamente in prospettiva ci può essere anche la parusia, questo non è escluso, però mi sembra che tutto fili di più, collegando in questo senso i versetti. E poi al versetto 32 invece cambia completamente il discorso e lì dice: però riguardo al giorno, cioè quel giorno particolare, a quell'ora, nessuno lo sa, negli angeli, nel cielo, nel figlio, eccetto il padre. Questo è chiaramente il ritorno del figlio dell'uomo. Quindi forse così ha tutto un nesso più semplice.
Non certo che è comunque misterioso che neppure il figlio lo sappia, ecco, questo rimane un po' il mistero, però quello che dà fiducia e che secondo me è di consolazione è questo versetto che dice: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Questo resta e ci dà molto conforto. Poi questa faccenda del fico che germoglia quando arriva la primavera, l'estate, che le piante germogliano, quindi il fico germoglia, è un segno di vita, di novità. Quindi tutta la catastrofe che c'è prima, tutte le tribolazioni che ci sono prima, è un po' come diceva l'altro giorno, riguarda questa gestazione nuova, quindi è tutto un segno di speranza, insomma, almeno io la sento così.
E nel senso che diceva Gemma, fa impressione l'accostamento tra ciò che passa e ciò che non passa. Il cielo e la terra passano, le parole non passano, ma altrettanto, anche se il senso immediato è diverso, anche questa generazione non passa. E quale generazione è? È la generazione umana, penso, cioè fa anche la generazione umana redenta dal Signore non passa.
Il punto centrale è già stato detto. Penso che questa parabola si riferisca alla sorte di Gerusalemme, al Tempio e quanto è stato detto da Gesù, alla domanda Gesù ha risposto. Il versetto 29 non lo si può non leggere unito appunto al versetto 28, e sappiate che è vicino alle porte, sappiate che l'estate è vicina, e così sapete che è vicino alle porte quanto sta per accadere. E certamente quanto sta per accadere non sono quello che avviene in cielo, le stelle che cadono, perché non può essere un segno questo, siamo già alla fine, siamo già entrati nel giudizio finale, e il figlio dell'uomo, che il ritorno del figlio, perché questo è quello di cui si chiede un segno, e che Gesù dice non ci sarà. E quindi il segno non può essere per cose che Gesù dice, delle quali non ci sarà il segno, perché sarà appunto vegliate, perché non sapete né l'ora né il momento, e quindi questo non è dato di conoscere. Quello che è dato di conoscere in tutto questo capitolo 13 è il segno della della caduta di Gerusalemme, del Tempio, come chiedono gli Apostoli, e che abbiamo visto nel versetto 14, che si riferisce probabilmente a un evento avvenuto in quegli anni, e comunque la distinzione è molto netta. E allora, se è così, questa generazione, io penso che si possa anche interpretare, sono tante le interpretazioni, quindi dipende da che linea si prende, io dico la mia, penso che questa generazione sia la generazione dei contemporanei, di quelli che hanno vissuto queste cose. C'è anche chi pensa, per esempio Müller, che lui è molto attento al recupero del mistero di Israele, e quindi a non leggere in nulla la teologia della sostituzione, a eliminarla, vede in questa generazione il popolo di Israele, ma deve fare un sacco di passaggi per arrivare ad affermarlo. E molto più semplicemente invece è la generazione che ha vissuto questi eventi. È così. Che poi queste parole abbiano un valore eterno fino alla fine dei tempi, anche questo è vero, perché è paradigmatico. Quello che è avvenuto quella volta lì è paradigmatico per tutte le generazioni, e quindi alla fine ci possono star dentro tutte le generazioni, per ogni generazione in modi diversi si ripropone lo stesso problema, appunto, del conoscere i tempi, la speranza messianica. E però è anche fondamentale che, appunto, abbiamo un esempio storico, quello di quegli anni, davanti agli occhi, e per cui il ripresentarsi sempre del solito problema è fondato su un evento storico che è paradigmatico per tutti i secoli. Il ritorno di Gesù, è anche un altro dato sul quale bisognerebbe riflettere, e nella gloria, distinto dalla prima venuta del Messia, è un'operazione tipica del Nuovo Testamento, perché è solo il Nuovo Testamento che vede la venuta del Messia in due fasi, e questo lo può fare solo perché è andata così. Gesù è morto, Gesù è risorto, ma Gesù deve tornare. Il Messia deve tornare, e allora c'è la distinzione in due fasi,